Io non voglio essere quel padre, quel pastore che vuole fare tutto. E questo sicuramente tante volte è una tentazione, però in questa maniera i figli non crescono mai, se non vengono delegati, se non partecipano. Mi ricordo quando tanti anni fa avevamo iniziato un centro di recupero per tossicodipendenti nella ex baraccopoli di Gibellina. E allora avevamo appunto parecchi ragazzi che erano venuti lì per fare i corsi e dovevano lavorare la terra, fare, dire. E mi ricordo che la tentazione era, siccome erano imbranati, non riuscivano a fare le cose, era di farle al posto loro. Quindi c'è stato un grande lavoro nella mia vita per imparare a fare agli altri delle cose, perché era molto più semplice farle da solo. Però il programma terapeutico era che loro imparassero a occuparsi dell'agricoltura e di tante altre cose. Per cui è lo stesso nel campo della famiglia, è lo stesso nel campo della famiglia spirituale. Noi veramente desideriamo che tutti quanti voi prendiate gradualmente il vostro posto, il vostro ruolo, senza né sminuirlo, senza né esaltarlo troppo, ma il giusto equilibrio perché tutti insieme formiamo un corpo, formiamo veramente una famiglia dove ognuno ha la sua parte di responsabilità e dove la forza di ognuno diventa la forza del gruppo. E questo è bello e già concettualmente lo stiamo realizzando attraverso le cellule, che in qualche modo sono delle mini famiglie. E io credo che realmente nelle nostre cellule si respira un'atmosfera abbastanza familiare, forse anche troppo dovrei dire certi momenti, nel senso che si sta così bene assieme che magari non si guardano le esigenze degli altri. Ecco, ma anche in questo troviamo un equilibrio, però tutto deve essere in qualche modo collegato alla relazione. Ieri abbiamo avuto modo di partecipare a un incontro di pastori e leader, alcuni di voi erano presenti, si è svolto a Partinico, alla Parola della Grazia. E c'era tra gli ospiti anche un pastore, un ministero apostolico della Chiesa Apostolica, Emanuele Frediani. È stato veramente molto edificante, molto toccante. E nello stesso tempo, dall'altra parte, abbiamo fatto degli studi dove sicuramente era messo in evidenza che nella relazione del corpo prima conta la relazione, poi la funzione e poi la posizione. Cioè, come dire, la posizione è la cosa più secondaria, mentre oggi molti di noi è come se volessero più la posizione senza esprimere né funzione né relazione. E quindi impariamo realmente a essere sempre di più al centro della volontà di Dio, perché il mondo aspetta la manifestazione dei figli di Dio. E mentre sicuramente stiamo spurgando e quindi le cose più cattive stanno uscendo da noi, però deve venire fuori poi il buon vino, cioè non è solamente uno spurgo la tua vita. Io sono uno di quelli che induce le persone a spurgare, a non andare in occlusione mentale, come uno può andare in occlusione intestinale, insomma, se non va di corpo. Io sono uno che induce a sicuramente spurgare, però ecco. Non sono contento e neanche Dio è contento se dopo aver espurgato oppure dopo aver iniziato un processo di ristrutturazione di un appartamento lo lasciamo a metà, cioè con tutte le mura abbattute, con tutta la polvere. Questa è una fase della tua vita. Abbiamo parlato nei culti precedenti di come l'interesse che Dio ha per amore è quello di correggerti proprio perché tu sia sempre più corretto nel tuo essere, nel tuo relazionarti. Abbiamo detto pure che Dio si serve degli uomini, ricordate, corretti dagli uomini. Abbiamo detto che sì, è bello avere una relazione con Dio, lasciarsi correggere da Lui, è già molto bello, però è ancora più bello quando, non essendo in grado di cogliere tutte le correzioni che Dio ci vuole dare, non necessariamente andiamo a sbattere in una maniera incredibile, magari ascoltiamo i suggerimenti, i consigli di qualcuno che ha percorso già quella strada e ci può dire: attenzione, di qua si sbatte, di qua si cade, di qua si vola. Cioè, che bello volare, sì, però in un mondo che non c'è, quindi insomma a terra. Ecco, tante cose che sono sempre in agguato nella nostra vita. E E quindi abbiamo parlato, se ricordate, la scorsa volta dello strumento più forte con cui siamo manipolati dal demonio, cioè la paura, questa dimensione tremenda che ha completamente, tante volte stravolto la nostra vita, ha accentuato i lati positivi della negatività, se così si può dire, cioè ha amplificato la negatività, ma che Dio ci sta curando a terapia di amore per poter liberarci dalla paura, liberarci da quella paura attraverso, leggevamo la scorsa volta, la quale il diavolo ci tiene schiavi tutti i giorni della nostra vita. E io ringrazio Dio che in questo lavoro profondo ho meno paura di ieri e più paura di domani, nel senso che domani avrò ancora meno paura. E io spero che per la tua vita sia questo processo in atto, perché nella progettualità di Dio la nostra liberazione, la nostra correzione è non solo fine a noi stessi, cioè perché dicevamo che è convinto che la santità ci fa bene. Noi tante volte diciamo, no Signore, ma questo non lo voglio cambiare, ma questo no... E Dio, amandoci, continua a dire, ma io ho il meglio per te, ho il meglio per te. Ecco, ma questo meglio per noi, il progetto di Dio è che diventa anche l'espressione della sua vita per gli altri. E questo è qualcosa che abbiamo bisogno di comprendere, perché ci sono tante persone, anche credenti, che si preoccupano così tanto degli altri, che non hanno tempo di guardare se stessi. Ci sono persone che hanno questa sindrome da croce rossina, di solito sono le donne, ma non solo, c'è anche qualche uomo che sta sempre a occuparsi degli altri. Perché? Perché non vuole accorgersi dello sfascio che c'è a casa sua. Allora in questo caso Dio ti dice, un attimo, fermati, dai una giustatina a casa tua, magari ci perdi un po' di tempo, e poi magari ritorna a trasmettere e a occuparti del benessere degli altri. Bisogna trovare un equilibrio, ed è importante. C'è una frase che mi colpisce, un mezzo versetto che vogliamo leggere insieme alla base della riflessione di questa mattina, in Giovanni, Gesù capitolo 14 verso 9. Gesù parla con Filippo e gli disse, verso 9, da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Cioè, sono un illustre sconosciuto, sono stato così tanto, abbiamo vissuto assieme, ancora non mi hai conosciuto. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai tu dici mostraci il Padre? Ma ci fermiamo su questa affermazione molto forte che Gesù ha sicuramente tutto il diritto di esprimere in quel contesto e ancora in questa dimensione dove lui vive seduto alla destra del Padre. Come a dire, chi ha visto me, chi vede me, vede Dio, vede il Padre. E la domanda che ci vogliamo fare questa mattina, visto che Gesù è venuto ad abitare dentro di noi, visto che Lui ci ha dato una nuova vita, una nuova identità, la domanda che ci vogliamo fare è: che cosa vedono le persone in noi? Chi vede te? Cosa vede? Gesù poteva dire tranquillamente, chi vede me vede il Padre, come a dire la sua vita era un riflesso perfetto del Padre. E sembra quasi che lui non avesse volontà, in tante parti della scrittura sentiamo Gesù esprimere quasi che non avesse una sua volontà personale, come vedo fare al Padre faccio, e io in realtà come odo giudico, come ascolto giudico. E il mio giudizio è giusto perché non sono venuto per fare la mia volontà, ma la volontà di chi mi ha mandato. In Gesù vediamo veramente un collegamento incredibile con la figura del Padre. Tutto quello che vedevano in Gesù era il cuore del Padre. E sicuramente il progetto che Dio ha per la nostra vita è che noi cominciamo a esprimere il cuore del Padre e che gli altri attraverso di noi possano vedere non solo il Padre umano, perché questo è più facile da vedere, che siamo ognuno figlio di suo padre o di sua madre, dico attenzione. O siete figli di vostro padre e di vostra madre, nel senso, come spesso sottolineiamo, che non solo purtroppo ci portiamo dei... Purtroppo se uno non ha un padre con una linea, non so, col naso così o così, allora ci portiamo delle caratteristiche fisiche dei nostri genitori umani, ma spesso ci portiamo pure il caratteraccio, ci portiamo i traumi, ci portiamo le difficoltà e quindi tante volte in noi vediamo... i nostri antenati, vediamo chi ci ha educato e tante volte lo Spirito Santo, sottolineiamo, ha un lavoro incredibile nella nostra vita perché non si veda più che siamo figli di nostro padre o di nostra madre, lì dove nostro padre e nostra madre magari avevano degli atteggiamenti di critica, di giudizio, di menefreghismo, di gelosia, di invidia, di tante altre cose che hanno dominato la loro vita e che noi abbiamo respirato fin da bambini e che fanno parte di noi. Quindi è ovvio che voi possiate vedere in me una parte di mio padre, ma la cosa meravigliosa è che siamo diventati figli di Dio. E il progetto è che attraverso la nostra vita è come se dovesse poter emanare il Padre. E tante volte invece nella nostra vita emanano delle convinzioni dottrinali, emanano delle teorie, emanano delle dimensioni completamente estranee alla vita del Padre. Chi ha visto me, diceva Gesù, ha visto il Padre. E questa mattina io ti chiedo e ti chiedo di chiederti cosa vedono le persone quando sono in contatto con loro. Cosa vedono? La mia ansia? Possibile. La mia depressione? È possibile. Il mio affaccendarmi in 100.000 cose? È possibile. Il fatto che io mi, dicevamo nel mentre che parlavamo nella lode, il fatto che io mi esalti in qualche cosa che è al di fuori di Dio? Cosa emano? Cosa vede la persona in me? L'avarizia? Sono tirchio, spilorcio. Cosa sta vedendo? Cosa vedono gli altri in te? Poi dice, cosa vede tua moglie e tuo marito in te? Perché quelli hanno gli occhiali più grossi, quindi ci vedono, diciamo, come siamo nei momenti, non nei momenti in cui possiamo metterci tutte le belle maschere esterne, ma cosa vedono in te? Cosa emani quando realmente sei te stesso? Perché? Perché il progetto di Dio è che noi dovremmo essere il buon odore del nostro Padre, di Cristo, il buon odore di quello che è la vita di Dio, perché le persone odorando la nostra vita si sentano attirate, si sentano veramente portate a scoprire l'amore di Dio. Sapete, i cristiani oggi odorano di tanti profumi strani, ma il profumo più vero, il profumo più forte è quello che emana da Cristo. C'è un amore fortissimo, questo è quello di cui le persone hanno bisogno. Non hanno bisogno di nuove teorie, di nuove dottrine, di nuove filosofie, hanno bisogno di odorare, di sentire, di vedere Cristo dentro di noi con la espressione del suo amore. Perché? Perché nel profondo stanno cercando questo, e se tu puoi emanare questo, sì, poi magari potrai dare anche un versetto, potrai parlare alla Bibbia, potrai fare tante cose belle, ma se non emani Cristo, le persone si innamoreranno di una teologia e non di Gesù. E abbiamo bisogno noi di innamorarci di più di Gesù, noi di trasmettere questo tipo di amore. È importante sapere cosa vedono gli altri in noi, cosa colgono. Tante volte faccio l'esempio che se un extraterrestre dovesse guardare le varie persone e poi dovesse incontrare i cristiani, ma si renderebbe conto che la loro vita sta seguendo qualcuno che è un Dio? O forse direbbe che spesso noi usiamo la religione, come qualcuno ebbe a dire e sottolineare, come oppio? Siamo alloppiati di Dio, nel senso negativo del termine. Ci stoniamo con Dio, ognuno ha la sua droga, noi magari abbiamo la droga religiosa, dei buoni, ma non è questo il cristianesimo. Il cristianesimo è la vita di Cristo, che ha bisogno di esprimersi, che ha bisogno di mostrarsi nella realtà, perché se un altro ti dice: ah, Gesù è la mia gioia, però ti vede tutto il giorno che gioisci in tutt'altra maniera che in Cristo, cosa penserà? Che è una bugia quello che stai dicendo. Se dici: Gesù è la mia gioia, Gesù è la mia forza, però poi sei là attaccato a 100.000 cose e guai a chi te le tocca, perché lì stai traendo la tua risorsa. E allora ovviamente qualcuno che ragiona e che guarda al di là delle tue parole dirà: ma mi sembra strano che tu confessi questa realtà, parli di Dio, parli del suo amore, parli della sua gioia, però alla fine tutta la tua vita è improntata in una maniera diversa. Ecco perché dico: abbiamo bisogno di chiederci cosa vedono gli altri in noi e che cosa stimoliamo negli altri. Stimoliamo la perversione? Stimoliamo solamente l'attrattiva sessuale? Stimoliamo contagiamo il nostro solamente piacere del seguire il calcio o non so quale altra cosa? Contagiamo il bisogno nelle altre persone di andarsi a comprare quel modellino nuovo che è uscito e che ce l'hanno tutti? Cosa contagiamo? Cosa vedono gli altri nella tua vita? È importante che te lo chiedi, perché evidentemente quello che vedono è quello che esprimi. E se gli altri non vedono, non dico in maniera totale, ma non vedono niente di Dio dentro di te, tu ti devi un attimo porre un problema, dire: qua c'è qualcosa che non va, perché la realtà è che Dio è dentro di te, che la vita di Cristo è dentro di te. Però com'è possibile che non viene espressa, che non viene percepita? E allora questa mattina vogliamo brevemente riflettere e vogliamo ricordarci di questa chiamata speciale che Dio ci ha dato di essere luce del mondo, sale della terra. Matteo 5,14, penultimo versetto di questa mattina. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può essere nascosta, e non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente. Anzi, la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Che bello! È un'immagine molto bella. E prima di leggere il verso 16, cerchiamo di capire questa immagine. Se c'è una luce dentro di te, e io credo che ci sia, non devi esprimere 100.000 altre luci artificiali e gli altri vederti esaltare in tutte le luci artificiali. Come a dire: quando sei in chiesa sembra che stia andando al patibolo, e quando invece vai in discoteca ti esalti, salti e sembra veramente che sei nel paradiso più grande. Non c'è niente di male di andare in discoteca, ma il male è di non capire che la presenza di Dio è più esaltante di questo. E se tu non lo capisci, cosa finirai per emanare? È bello andare in discoteca, ma non è bello andare a lodare il Signore. Capitemi? Noi comunichiamo quello che emaniamo. Gli altri, vedendo noi, sono trasformati a nostra immagine. Ma se noi non stiamo guardando Gesù, ed essendo trasformati a sua immagine, ma se noi siamo trasformati semplicemente dai nostri bisogni, dalle nostre esigenze più o meno legittime, alla fine gli altri cosa vedranno di speciale in te? Niente. E tante volte tu hai un tesoro e magari persone con cui ti sei divertito, hai scherzato, hai giocato, hai babbiato, poi scopri che sono depressi e scopri che si sono suicidati e tu eri compagno semplicemente del loro sballo senza mai accorgerti che stavano soffrendo e senza loro accorgerti soprattutto che tu avevi una speranza. E questo è brutto, perché viviamo in un mondo dove si recita, ma poi qualcuno veramente ci resta sul serio, non solo perché muore o perché impazzisce o perché... E i cristiani sono stati messi, sono stati piantati, sono espressione della luce di Dio che non deve essere nascosta. Ecco perché non solo non ti devi vergognare di essere cristiano, ma non ti devi vergognare di esprimere l'amore, di amare, di perdonare, di essere servizievole, di essere dolce, di essere veramente paziente. Tante volte ci vergogniamo di amare perché? Perché oggi l'amore è diventato fuori moda. Vince il più cattivo? No, vince chi ama di più. E tu hai bisogno di crederlo per esprimerlo e per permettere agli altri di vedere la vita di Dio dentro di te. Questa luce che ci è stata data non la si nasconde sotto qualche cosa, ma si mette sul candeliere e fa luce a tutti quelli che sono in casa. Questo è il progetto per ognuna delle vostre vite. Che la vita di Cristo cominci a illuminare intorno a voi, prima di tutto casa vostra, che cominci a esprimere questa realtà che permette di non camminare nelle tenebre. Questo è il progetto di Dio. E poi ancora una sottolineatura al verso 16, così risplenda la vostra luce davanti agli uomini affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Cosa devono vedere gli altri? Una buona teologia, una buona maschera religiosa o devono vedere l'opera che viene fuori dalla vita di Cristo in te, l'opera che viene fuori in tutto quello che Gesù avrebbe fatto e fa dentro di voi, ma voi siete canali, siete strumenti e se non fate venire fuori Gesù, farete venire fuori altre cose. E non stiamo qui a dire che cose possono venire fuori dalla nostra vita. Chi vede me, vede il Padre. Chi vede te, riesce a scorgere questa vita. Tante volte succede che riesci a scorgerla anche se tu non la vedi. Non so se vi è capitato mai, siete in crisi profonda, siete in tensione, siete arrabbiati con tutti, incontrate un amico e mi dici, ma come ti vedo in pace? Per assurdo, sta cogliendo la vita di Cristo in voi più di quel terremoto, di quello tsunami, di quella tempesta che c'è nella vostra mente. Paradossalmente, tante volte gli altri al di fuori di Dio si accorgono di Dio dentro di voi più di quanto ve ne accorgiate voi. Meno male. Però il progetto è che venga espressa questa realtà e venga espressa con il carattere di Cristo, con quello che Cristo è in noi, perché questo naturalmente può portare gli altri a scoprire la realtà di Dio. Ultimo versetto, Prima Pietro capitolo 2 verso 11, carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dalle concupiscenze carnali, umane, che danno l'assalto contro l'anima. Che bella questa immagine, cioè, come a dire, le tendenze carnali, umane, la lussuria, la vendetta, l'amarezza, l'odio, il risentimento, sono in continuo assalto nella tua anima e tante volte non la mollano. E dietro questo assalto sapete bene chi c'è. Chi è il ladro che viene se non per rubare, ammazzare e distruggere? C'è un assalto continuo alla tua anima che in qualche modo vuole chiudere la luce. È come se il diavolo avesse un grande fastidio nel momento in cui tu cominci a emanare la luce. È come se il diavolo potesse gridare: spegnete quella luce! E come cerca di spegnerla? Con tutte le tenebre più assurde, l'ansia, la depressione, la difficoltà che c'hai, i momenti critici. Ognuno di noi passa deserti incredibili dove veramente vorrebbe morire. Perché? Mentre il male sta cercando di spegnere la luce di Cristo che c'è in te, e lo fa in tante maniere sottili, facendoti illudere in tante emozioni, sentimenti che sai che non arrivano da nessuna parte, lo Spirito Santo invece sta cercando di fare accendere la luce dentro di te. Perché? Perché il tuo bene è la luce di Dio, e perché tu non diventi un cieco che guidi un altro cieco. E tutte e due, e tante volte gli altri non vedono in noi un riferimento, non vedono una bussola puntata su Dio. È dentro di noi la bussola, ma forse non la stiamo vedendo neanche noi. E quindi gli altri, anziché essere orientati verso Dio guardando noi, come quelli che erano intorno a Gesù erano orientati verso il Padre, sono orientati, anzi direi proprio sono disorientati, cioè non capiscono. Carissimi, vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dalle spinte, dalle esigenze, dalle concupiscenze umane, carnali, che danno un assalto continuo alla vostra anima, avendo una buona condotta fra i pagani, affinché laddove sparlano di voi, chiamandovi malfattori, osservino le vostre opere buone e diano gloria a Dio nel giorno in cui Lui li visiterà. Ci alziamo in piedi. Chi vede me, chi ha visto me, ha visto il Padre. Tu sei chiamato, io sono chiamato ad essere un riflesso del Padre. Certo, tante volte questo ha dato delle immagini distorte, ecco perché immaginando un padre serio, un padre tenebroso, abbiamo pensato che cristianesimo significa diventare quasi come in un funerale. Non è questo. Come alcuni invece, non capendo la grazia e l'amore di Dio, vivono nel libertinaggio spirituale, come a dire: ah, Dio mi ama lo stesso, pemme, si danno la testa al muro, ah, Dio mi ama lo stesso, pemme, cadono a terra e danno pugni agli altri. E certo, Dio ti ama lo stesso, ma intanto ti stai distruggendo e stai distruggendo. Abbiamo tanta veramente capacità di sfuggire al progetto di Dio, o in maniera depressiva o in maniera euforica, ma la verità è che Dio soffre perché ha desiderato, desidera e continuerà a desiderare di correggere la tua vita, di orientarla al meglio. E in questo perché? Non solo perché tu stia bene, ma perché tu sei un avamposto, tu sei uno specchio, tu sei una finestra dove gli altri possono vedere Dio in mezzo a un caos totale. La tua vita ha bisogno di mostrare una speranza. Se tu sei disperato che hai Dio, come gli altri vedranno Dio? Se quello che emerge è la disperazione. Se tu sei solamente uno che cerca di arricchire, come vedranno Dio gli altri? Certo, ci sono delle teologie quasi quasi che sfruttano Dio per il proprio tornaconto e considerano la pietà fonte di guadagno e in qualche modo cercano di conciliare il tutto dicendo: ma Dio a me non mi deve fare mancare niente. E quindi dai questa immagine distorta, ma tu hai bisogno di esprimere Cristo, non qualcos'altro. Thank you. perché Cristo è quello che vale, la sua bontà vale più della vita. La tua condotta parla. Quello che fai, quello che segui, quello che brami, quello che desideri, per quello per cui stai lottando, quello che ti coinvolge tutta la vita, è un messaggio che dai agli altri. E se questo che ti coinvolge tutta la vita non è Cristo, il messaggio che stai dando è: sì ragazzi, seguite Cristo, però in realtà poi le vostre sicurezze cercatele da qualche altra parte, perché Cristo va bene, andare ogni tanto in chiesa, sì, però non ci coinvolgiamo troppo, ecco, sacrificarsi troppo per Dio, no, aspetta, no, non vale la pena, facciamo finta di essere lì, di essere presenti, ma che messaggio diamo agli altri? Un messaggio fariseo, religioso, dove alla fine non ci crediamo veramente a Dio e pretendiamo poi che ci credano gli altri. E magari poi ci crederanno quegli altri che sono come noi, che alla fine vogliono usare Dio per i loro progetti e non seguire Gesù, perché Lui è Dio ed è degno di essere seguito, è Lui il Signore. Voglio concludere leggendo quella citazione di quel predicatore puritano che ho letto all'inizio della lode, un uomo che scrisse un libro, The Art of Divine Contentment, l'arte dell'appagamento divino, della contentezza vera, cioè che mette Dio al centro e che emana quindi questa cosa. Ecco, gli altri non diranno: ah, questo grazie che gioisce, c'ha un conto in banca di 50.000 euro, grazie che gioisce, non ha problemi, grazie che gioisce. No, la gioia può nascere da Cristo in te. E gli altri hanno bisogno di vedere questa gioia, non quella dei condimenti, perché quella non ci vuole, non c'è bisogno di Cristo per mostrarla. Tutti stanno bene quando non ci sono problemi, ma il miracolo è che quella vita di Cristo in te è più forte di ogni tuo problema e può emanarsi e fare vedere agli altri. Concludiamo con questa citazione di Thomas Watson, predicatore del 1620 nato: se le corde del violino si allentano, esso non potrà suonare della buona musica. Così, quando i sentimenti verso le cose spirituali sono pigri e lenti, ciò non potrà essere un suono melodioso alle orecchie di Dio. La misura del nostro amore per Lui deve essere amarlo senza misura. E io voglio questa mattina fare un breve appello prima di prendere la cena del Signore. Voglio chiamare avanti quelli che vogliono amare senza misura. Non quelli che vogliono fare lo sport senza misura, o quelli che amano qualunque altra cosa, le macchine, tutte le cose, tutta la tecnologia. Tante volte abbiamo un amore smisurato per tutte queste cose. Io questa mattina voglio chiamare quelli che vogliono non badare a spese per avvicinarsi di più a Dio. Lui non ha badato a spese, lo abbiamo cantato oggi. Ma è importante che tu non sia profano, che tu capisca il valore che Lui ha dato a quello che gli è costato la vita e che tu desideri di entrare in questa realtà che poi si trasformerà in una condotta sempre di più, in una capacità di amare, di spendere ed essere speso per gli altri, di spendere senza misura per Dio. Prima Dio, poi le altre cose. Non prima le altre cose, e se poi c'ho un pochino di tempo magari partecipo alle riunioni, vengo, canto, ma prima le altre cose. Questo non è un amore smisurato, questo è un amore di convenienza, e Dio non ti manderà all'inferno per questo, ma soffrirà tremendamente perché ti stai privando del meglio. e lui soffre. Chi vuole camminare verso un amore senza misura verso il Signore, venga in questo momento avanti. Essere d'accordo con Dio significa confessargli i nostri limiti, per cui essere perdonati significa: Signore, hai ragione, la mia vita si è orientata a investire in tante altre direzioni, anche legittime, viaggi, turismo, spese, tutte queste cose, musica di qualunque genere, ma voglio che la mia vita sia orientata prima di tutto a te. E la parola senza misura la voglio usare nei tuoi confronti. Mi rendo conto di non amarti abbastanza, diglielo al Signore. Mi rendo conto di non poter esprimere, di non esprimere veramente tante volte quello che è la tua vita. Mi rendo conto che gli altri non vedono in me qualcosa di valore, vedono forse le mie maschere, vedono le mie recite, vedono le mie paure, vedono le mie ansie, vedono la stalla, ma non vedono te che sei dentro la stalla. Vedono il vaso, ma non vedono la gloria che c'è in questo vaso. Signore, io voglio rifletterla questa gloria perché gli altri vedano queste opere e ti glorifichino nel giorno in cui li visiterai. Non solo, ma vederla in te aiuterà le persone ad accogliere la visita di Dio. Sei mandato come una specie di, come Giovanni Battista, uno che prepara la via e la visita di Dio. Ma se tu esprimi Cristo, preparerai una visita e un'accoglienza nuova sarà negli altri e saranno aperti a ricevere Cristo. Ma se tu chiudi, potere di legare e sciogliere è nelle tue mani. E voglio pregare questa mattina con voi perché realmente possa essere al centro questo desiderio che gli altri, Signore, possano vedere te attraverso di me, non attraverso i versetti che conosco, non attraverso la Bibbia che recito bene, ma attraverso la mia condotta, attraverso la capacità di essere solidale, di prendermi cura degli altri, di amare, di perdonare, di accogliere, di essere sensibile al di là del mondo che ci sta bombardando con la sua iniquità e vuole raffreddare la tua vita in noi. Signore, vogliamo amarti senza misura. Il desiderio che esprimono questi miei fratelli qui avanti, che io esprimo, Signore, è questo: vogliamo amarti senza misura, affinché questo amore esca fuori e tocchi le vite degli altri e dia speranza e dia risposte che il diavolo non può dare, che la politica non riesce a dare, che i soldi non possono dare. Sì, Signore, tu sei la risposta. Tu sei la ricchezza, tu sei il sommo valore, tu sei degno di un amore senza misura, nel nome di Cristo. Pregate un momento gli uni per gli altri, lì avanti, metti la mano sul tuo fratello, la tua sorella e ministra, chiedi veramente che lo Spirito Santo possa continuare ad essere ascoltato in questo desiderio che lui ha di condurci a un amore senza misura per Dio. Thank you. mentre lo Spirito sta operando in voi, c'è una parola che dice: qualcuno si sente quasi il diritto di essere per forza arrabbiato, il diritto di avere amarezza, ma Dio ti dice: ti voglio libero, figlio mio, ti voglio libero. Non è la giustizia, ma la grazia quella che ti cambierà. Ti voglio libero. La tua ira non mette in opera la mia giustizia. Smettila di lamentarti e arrenditi a me.